però erano in lattice, nera, scura, e erano stati dati per eventuali perquisizioni, ma soprattutto anche per interventi di pronto soccorso con persone eventuali di fuoriuscita di sangue o attacchi epilettici che potevano capitare, cosa quindi...
Ecco, il comandante, del responsabile della sicurezza, il comandante di reparto, mi ha detto che era l'ispettore Gugliotta.
Sì.
Lei lo ha visto l'ispettore Gugliotta in quei tre giorni?
L'ho visto all'inizio, prima del vertice operativo sulla caserma Ponte Decimo. E quando era presente, a seconda dell'autorizzazione che dovevamo fare accesso all'interno della struttura per i compiti che ho descritto prima.
Quindi lo ha visto, era in borghese, era in divisa?
Io ricordo in tuta grigio verde.
Tuta grigio verde.
Se adesso pure lui col giubbotto multitasco o meno, non lo so, onestamente.
Ricorda come portava i capelli l'ispettore Gugliotta? Lunghi, corti, lisci, ricci?
Sicuramente non era calvo. Questo lo ricordo, però onestamente non...
Si ricorda se era biondo o scuro?
No, non chiaro, diciamo, a me non...
Ah, un ricordo se aveva i capelli lisci o ricci?
No, onestamente.
Io non ricordo. Aveva i baffi, la barba, il pizzetto?
No, non me lo ricordo, no.
Ecco, lei mi diceva, torniamo a questa... Ma aveva un fazzoletto per caso al collo?
Onestamente non ricordo gli avvelli, non saprei proprio come ricordare.
Ecco, lei mi diceva prima che a un certo punto, all'inizio, il venerdì, l'ispettore Gugliotta ha fatto una richiesta di personale SCT, e così mi diceva, per
sì,
questi
per
cambi.
Per i cambi e per le perquisizioni, sì.
Ecco, io mi scusi se insisto su questi brevi cambi. È sicuro che l'ispettore Gugliotta abbia parlato di brevi cambi?
L'ispettore Gugliotta, accompagnato al sottufficiale, ha parlato di brevi cambi e di perquisizioni. L'incarico
perché mi scusi,
prego.
Non corrisponde a quello che ci ha detto l'ispettore Gugliotta. Lei dirà, Gugliotta dice quello che vuole, certo, però Gugliotta ha detto che proprio quello che era coperto erano le perquisizioni, perché aveva Moraschi incoronato, quindi delle perquisizioni non aveva bisogno per gli uomini, aveva bisogno delle perquisizioni per... Io le ripeto quello che dice Gugliotta,
sì.
Poi lei mi dice se invece rispetto a quello che dice la sua versione, ovviamente. Gugliotta dice, quindi avevo bisogno di donne per le perquisizioni del personale, delle arrestate donne, e poi invece avevo bisogno di personale da adibire alla vigilante della cella della penitenziaria. Questo è quello che ha detto Gugliotta.
Allora, guardi, la richiesta era di perquisizione a brevi cambi, poi nel momento in cui, d'accordo con il sottufficiale delle traduzioni, abbia dato 5 donne o un uomo della polizia penitenziaria delle traduzioni, questo non lo so. Quindi... La richiesta a brevi cambi e perquisizioni è probabile nel momento della richiesta, anche perché nel nucleo traduzione e pentolamenti vi erano delle donne impiegate in servizio.
Certo.
Quindi è probabile che possa poi nel momento tra loro, ripeto, in quel momento è scattata la funzionalità come è prevista dal regolamento, sì. E quindi avendo avuto il via libera dal generale Ricci, che il regolamento prevedeva quello richiesto dall'ispettore Gugliotta, l'ispettore non poteva non ottemperare alla richiesta, fermo restando che poi nel momento però della partenza della traduzione c'era il personale che doveva subito essere lì.
Ecco, grazie. Diceva...
Così anche nel GOM ci erano donne del personale femminile.
Ecco, stavo proprio passando al GOM. Dunque, i compiti del GOM quali erano?
L'incarico principale del GOM era quello, lo conosciamo perché rientrava un po' di competenza nell'arco delle traduzioni, vale a dire, cioè dovevano scortare le traduzioni, i convogli delle traduzioni, qualora vi fosse stata comunicazione che in quel tragitto da prendere c'erano dei disordini o eventuali assalti al convoglio.
Okay.
Quindi questo era l'incarico.
Quindi diciamo così dovevano fare la scorta.
Sì, erano delle macchine blindate a disposizione, vi erano delle persone incaricate, delle squadre.
Erano tante le squadre del GOM presenti lì a Bolzaneto?
Ma le autovetture che ricordo io erano 4 autovetture blindate, le cosiddette specializzate, quindi quelle che le classiche croma bianche che all'epoca venivano usate per il trasporto anche dell'autorità sottoposta a tutela. E che ricordo io erano circa una diecina.
Sa chi coordinava queste squadre?
Sì, responsabile, diciamo, che aveva alle sue dipendenze sottufficiali del GOM era il capitano Migliaccio. Lì a Bolzaneto si avvaleva, non so di quanti sottufficiali come numero, mi ricordo uno in particolare, cioè credo fosse solo lui, l'ispettore reale.
L'ispettore reale. col personale del GOM, nelle occasioni in cui lei è entrato dentro a questo edificio, era presente anche all'interno o l'ha visti solo sul piazzale?
Allora guardi, il discorso è questo, io sul piazzale vedevo, come ho detto prima, 10 unità, se era il totale della squadra che doveva essere presente in quel momento lì nella caserma Bolzanello, questo non lo so. Vedendo 4 macchine, grosso modo, col sottufficiale e tutto quanto, poteva sembrare che erano poche sotto le 10 unità, grosso modo, quindi non so dove fossero gli altri. Il discorso è questo, che la tuta miveria grigioletta è identica per tutti. Anche nel 18 coppa agenti di custodia, avendo solo quella mostrina, è simile. Per giunta il GOM dalle traduzioni hanno uno scudetto molto simile, quasi identico, cambia solo all'interno la raffigurazione di un animale. Quindi nel personale che era all'interno, io non so, non conoscendolo, non lo so se...
Di prima uscita è quasi impossibile
distinguere. Ma non conosciamo quello delle traduzioni.
Capito.
Fisicamente parlo di, cioè, chi fossero gli appartenenti.
Ecco, senta, i mezzi utilizzati per le traduzioni, che mezzi erano a Bolzanico?
Allora, su disposizione del generale Ricci... era stato disposto, informato il dottor Sabella, di questo me lo ricordo perché la riunione avvenne su a Ponte Decimo all'inizio del vertice, praticamente a Bolzaneto dovevano essere presenti solo i mezzi di grossa capienza, vale a dire i cosiddetti pullman, perché a Forte San Giuliano si era verificato il problema che non potevano accedere per un arco, non so, quindi
non ci passavano.
E quindi tutti i mezzi piccoli erano stati dislocati a Forte San Giuliano e i mezzi grossi a Bolzaneto. La cosa strana è una che ho notato, diciamo così, se posso permettermi.
Prego.
Che nel momento in cui il personale su disposizione del generale Ricci di Forte San Giuliano si è trasferito a Bolzaneto, tutto il personale, i sottufficiali e i due ufficiali, i mezzi stranamente non sono stati portati a Bolzaneto, i mezzi piccoli, che avrebbero fatto sicuramente, all'occorrenza sarebbero stati impiegati.
Questi pullman dell'amministrazione penitenziaria quanti posti hanno?
Ce ne sono di due tipi, posti per detenuti la intendo o per la scorta?
No, per i detenuti, quanti detenuti si caricano su questo?
Ci sono due tipi, 19 e 22.
Quelli più, sì, ho capito. E ce n'erano tutte e due di tutte e due le tipologie,
sì.
Esatto. Ecco, senta, quindi tendenzialmente quando partiva uno di questi mezzi era pieno, diciamo, di detenuti.
La maggior parte delle volte sì, si doveva riempire, queste erano le disposizioni.
È ovvio, quindi si doveva attendere che fossero pronti per la traduzione un numero sufficiente più o meno da riempire il pullman.
Sì.
Ecco, lei ha conoscenza durante questi periodi di attesa e comunque in generale durante la fase in cui l'arrestato era a disposizione dell'amministrazione penitenziaria, dove erano ristrette queste persone? In quale cella?
Alla cella della disposizione della polizia penitenziaria.
Ecco, se la ricorda qual era?
La cella numero 1, questa indicata subito dopo sull'infermeria salendo sulla destra.
Pronto. Quindi in questa cella stavano tutti, sia quelli già immatricolati che quelli per cui era in corso l'immatricolazione?
Quella è la cella praticamente che era a disposizione della polizia penitenziaria. Adesso se all'interno vi era personale detenuti già matricolati o da immatricolare, questo non lo so. So solo che nel momento in cui doveva partire la traduzione, il caposcorta veniva chiamato dalla matricola, nel momento in cui erano pronti, che si usciva dalla struttura e salivano sul pullman, da lì a poco la traduzione partiva. Quindi io non lo so se poi le persone immatricolate o da immatricolare, nel senso venivano. Comunque sia, rientra sempre nell'organizzazione della gestione della custodia dell'arrestato del detenuto
dentro.
Beh, quindi voglio dire, cioè,
sì, però se lei mi dice che per partire dovevano aspettare che ce ne fossero 16, 18, 19 persone, evidentemente un tempo di attesa ci sarà stato.
Sicuramente, certo, credo che dei tempi, dei buoni minuti passavano per l'immatricolazione.
Lei ha idea di quanti sono stati i tempi di permanenza degli arrestati nella fascia di dell'amministrazione penitenziaria?
I tempi di attesa no, quando ho riportato la relazione tra una traduzione dalle carte che si sono
ho capito, però la mia domanda era, lei ha un'idea oppure no di quanto rimanevano i detenuti nel sito dal momento in cui passavano a disposizione dell'amministrazione penitenziaria? fino al momento della traduzione.
Cioè tra arrestato e detenuto?
Sì, cioè dico sì, cioè nel momento in cui l'arrestato passa a disposizione dell'amministrazione penitenziaria, cioè viene consegnato il biglietto di consegna, sì, la matricola e la polizia di Stato, ovviamente,
sì,
lo consegna.
Sì.
Da quel momento, fino al momento in cui materialmente saliva sul pullman per partire, lei ha idea di quanti sono stati i tempi?
Ma i tempi, diciamo... Non...
Poi il DAP ce li ha indicati, cioè, mi chiedo se lei se n'era fatto un'idea.
I tempi, grosso modo, no. Io sono venuto a sapere il venerdì mattina, quando praticamente con l'arrivo dei primi arrestati, mi sono recato dentro la matricola, alla postazione radio, per comunicare con il generale Ricci, che si trova a Ponte Decimo in quel momento, se vi era la possibilità di un mezzo piccolo per cominciare a fare le prime traduzioni. In quell'occasione il personale della matricola mi riferì che i tempi di consegna da parte della Polizia di Stato erano lunghi e che a quel momento, quindi parliamo del venerdì delle prime ore del pomeriggio, in quel momento era stata consegnata solo una detenuta registrata, una detenuta, una donna di nazionalità francese, tra l'altro. Infatti io poi ricordo l'episodio che era una donna, perché uscendo dalla matricola, recandomi per cercare il sottufficiale, cioè per verificare chi fosse il sottufficiale che doveva partire per la prima traduzione, uscendo ho notato questa figura all'interno della cella della polizia iniziale, perché si vede tra l'ufficio dove erano i sottufficiali a riposo, e questa figura femminile seduta in terra, con il viso rivolto verso la cella, praticamente.
Con il viso rivolto, mi scusi?
Verso la cella, seduta in terra con il viso rivolto verso l'ingresso, verso la cella.
Ah, verso l'ingresso. Ecco, senta, quindi questa era già stata immatricolata?
Mi è stato detto in matricola che era stata immatricolata. In quell'occasione mi era stato detto dal personale della matricola, non ricordo se è stato sottufficiale o chi fosse lì presente, che i tempi di consegna erano lunghi, praticamente.
Ecco, senta, lei se la ricorda questa arrestata, questa persona?
Ricordo, avendo
la fisionomia, dico.
Mi ricordo questa figura femminile, ricordo che...
Era una donna.
Che era una donna, sì.
Che cosa ricorda? Era alta, bassa, era seduta?
Era seduta.
Era bionda, bruna?
Non lo ricordo.
Ha detto che era francese?
Perché mi è stato detto dalla matricola. Nel momento in cui è stato detto che era stata consegnata una donna, che era di nazionalità...
Ricorda neanche il colore dei capelli?
Guardi, un biondo, sicuramente posso dire che un biondo acceso non era, però se dirle se era castano o mora, no, onestamente no, non ricordo. Anche perché uscendo, io recandomi subito, è stata un'occhiata anche abbastanza
veloce. Lei in volto l'ha vista?
In volto? Stava col viso rivolto verso l'ingresso della cella, questo sì.
E allora, chiederei l'autorizzazione a mostrare una foto a questo punto.
Si autorizza.
L'età della donna?
Ma non era anziana, questo sicuramente posso
dire. No, ma era una ragazzina o era una donna, per intenderci? Cioè una persona un po' più matura o proprio una ragazzina?
Una donna.
Una donna.
Non una ragazzina.
Non dice niente? No. Va bene.
I capelli mi sembra la lunghezza quella, però onestamente il viso no. Cioè non,
capito.
Non sono sicuro.
Certo. La foto raffigura Viva le Risi. Ecco, dicevamo, quindi abbiamo detto dei tempi di attesa. Ecco, lei ha detto che i suoi superiori si alternavano ed erano quasi sempre presenti.
Sì.
Cioè il generale Ricci.
Il generale Mattiello, in primis il dottor Sabella. Il generale Ricci, il generale Mattiello e anche il colonnello Doria a volte.
Ecco, il colonnello Doria veniva spesso, no?
Allora, il discorso è questo: il colonnello Doria è stato presente prevalentemente, diciamo, il venerdì. Il discorso è che, a differenza degli altri, mentre lui veniva grosso modo un po' come Sabella, anche se diciamo più veloce, cioè, veniva per più volte e stava per poco tempo.
Quindi veniva più spesso di Sabella, ma stava per meno tempo.
Diciamo che la presenza era come quella del dottor Sabella, nel senso che quella del dottor Sabella poteva durare qualche quarto d'ora o mezz'ora di più. Grosso modo tutti e due era questa la presenza, cioè era spesso ma fugace, cioè veloce, a differenza invece di quella del generale Ricci e il generale Mattiello, quindi potrebbe rientrare nel discorso che mi diceva lei prima, che venivano meno volte ma stavano per più tempo, anche per ore, anche perché questo fatto veniva a nostra conoscenza praticamente nel momento in cui ci davamo il cambio con il collega. magari ero andato via 4 ore prima e c'era lì il generale Ricci, tornavo, il collega Cimino mi diceva guarda è andato via da 5 minuti, quindi se io sono stato assente 4 ore era logico che la presenza del generale Ricci era di 4 ore.
Colonnello Doria era in divisa in borghese quando veniva?
Mi sembra di ricordare in tuta grigio verde, mi
metti. Tuta grigio verde. Vi siete parlati ovviamente, sì.
Sì, sì, in qualche occasione, certo, anche lui era lì con noi, siamo andati a prendere il caffè allo spaccio, siamo trovati allo spaccio.
Di che cosa si occupava il colonnello Doria?
Guardi, onestamente non lo so.
No, vabbè, per quello che ha capito lei, voglio dire.
Non lo conosco l'ordine di servizio del colonnello Doria, quindi non...
Questo è chiaro, le dico, per quello che ha capito lei, cosa veniva a fare lì?
Ma il colonnello Doria a Genova ricopriva l'incarico di coordinatore delle traduzioni dei piantonamenti, quindi presumo che, se non conosco l'ordine di servizio, presumo che orbitasse sempre nell'orbita delle traduzioni dei piantonamenti.
Ma avete parlato di questioni organizzative, di lavoro?
Col colonnello Doria?
Sì.
Esclusivamente quando è capitato per quanto riguarda delle traduzioni.
Mm. E sulle traduzioni che cosa ha detto? Ha dato delle disposizioni?
Sulle traduzioni?
Dei suggerimenti?
No, sulle traduzioni, per quanto riguarda sulle traduzioni, si informava nel momento in cui se la traduzione era pronta per partire, com'erano grosso modo i tempi, se vi erano difficoltà con il personale, perché logicamente le traduzioni, come ho detto prima, il personale era limitato, quindi non si rispettava assolutamente quanto previsto dal modello organizzativo, vale a dire la presenza, perché la traduzione, il regolamento prevede che debbano esserci 2 appartenenti ogni detenuto, e lì sono stati tradotti 19-20 detenuti con 5-6 persone, quindi gli argomenti erano questi, erano prettamente sul discorso delle traduzioni.
Lei ricorda se per caso il colonnello Doria ha dato qualche disposizione inerente al corridoio?
Del tipo, scusi?
Così, di tenerlo, di raccomandarsi che fosse il più possibile sgombro, libero da persone, non stazionare nel corridoio.
No, allora, la disposizione dei vertici, quella del dottor Sabella, del generale Ricci, su a Ponte Decimo nella riunione, quindi alla presenza anche del colonnello Doria, era quello, nel piazzale, dopo che ci hanno disposto qual era la nostra postazione, di non intralciare le operazioni delle altre forze di polizia. Quindi non lo so, di questo onestamente
non ho ricordo di questo
giorno. No, anche perché, ripeto, noi avendo a disposizione là, non vedo il motivo per cui lui a noi avrebbe dovuto dire di non stare nel corridoio. Sapeva che le traduzioni, come lo sapevamo noi, dovevamo stare là, quindi non mi risulta.
Ecco, senta, il generale Doria ha avuto, che lei sappia, ha dato qualche disposizione all'ispettore Olla in particolare?
Allora, Olla, la disposizione che aveva ricevuto, sempre su a Ponte Decimo, una riunione però del generale Ricci, presumo che gli fosse stato indicato dal colonnello Doria, perché era responsabile coordinatore delle traduzioni dei piantonamenti della Liguria, quindi Olla, pure l'ispettore Olla opera in Liguria,
certo.
Di occuparsi dei piantonamenti. Credo quindi che nel dettaglio l'allora colonnello Doria avesse poi verificato che l'ispettore Olla, quindi rientrando sempre negli incarichi delle traduzioni.
Ecco, lei ha conoscenza di un contrasto che v'è stato fra l'ispettore Olla e l'ispettore Agati?
No, assolutamente.
No?
Anche perché l'ispettore Agati operava presso San Giuliano.
Non l'ha visto a Bolzaneto Agati?
No, io so che dal capitano Cimino l'ispettore Agati transitò per Bolzaneto quando vi era stata la disposizione dal generale Ricci che il personale di Forza San Giuliano operasse presso Bolzaneto, vista la chiusura. E l'ho saputo dal capitano Cimino, dal collega Cimino, perché mi chiamò dicendomi se per caso vi era stata a disposizione appunto dal generale Ricci, se questo personale aveva l'autorizzazione ad operare là, perché in sostanza se l'è visto arrivare e non ne sapeva nulla. Quindi in quell'occasione
lei apprese della presenza di Agati a Bolzaneto dal suo collega Cimino?
Non è che appresi solo della presenza di Agati. Il collega Cimino mi spiegò che a Bolzaneto si erano presentati tutti i sottufficiali e il personale, dato che l'ispettore Agati faceva parte del nucleo di Forte San Giuliano delle traduzioni. Io ho risposto effettivamente a quella domanda, sì, c'era anche l'ispettore Agati, perché lui mi disse sono arrivati tutti i sottufficiali, quindi sapendo che Agati operava là c'era anche...
Beh, non ho un ricordo visivo di aver visto Agati lì in
quando
quel
sono
di
stato io o no, assolutamente no.
Ecco,
lei ha avuto... conosco Agati perché opera sull'amministrazione centrale a Roma.
Lei ha avuto conoscenza o l'ha saputo dopo di un contrasto che è intercorso mentre si trovavano lì a Bolzaneto tra Olla e Agati, che ha comportato l'intervento del generale Doria?
No,
dell'allora colonnello, signor.
No, io l'unica cosa che sono venuto a conoscenza molto dopo il termine del G8 è stata un'intervista su Panorama. Mi chiamò un collega che non ha partecipato al vertice e mi raccontò che c'era su Panorama questa intervista. Però non so, adesso non ricordo se nell'intervista veniva citato questo diatriba tra una cosa.
Comunque lei non ne ha avuto conoscenza, no. Se non poi dopo, quando ha letto l'articolo su Panorama.
Sì, ma non ricordo onestamente se l'articolo raccontasse l'episodio del contrasto alla... Oggi non lo ricordo onestamente.
Ho capito. Va bene, ecco, stavamo dicendo... circa questa richiesta di... dell'ispettore Gugliotta di uomini del servizio centrale traduzioni per questi turni, lei fece qualche commento, vi parlaste con Cimino di questa cosa? Con allora, il suo collega?
La richiesta dell'ispettore Gugliotta, come ho detto in precedenza, era riferita a perquisizione e brevi cambi.
Sì.
A seguito della disposizione del generale Ricci, poi è stata anche praticamente comunicata al collega Cimino nel momento del cambio di consegne.
Cimino le disse qualcosa poi anche dopo su come furono impiegati gli uomini dell'SCT?
Sull'impiego degli uomini dell'SCT?
Da parte di Gugliotta?
No, il capitano Cimino no.
Non le ha mai detto di avere poi saputo che era stato impiegato anche in attività di custodia, di vigilanza dei detenuti?
No, questo episodio no, lo sconosco.
Non gliel'ha detto?
No.
Capito. Ricorda la visita del ministro?
Sì, ero presente quando è arrivato il ministro.
Ce la vuole...
Praticamente a un certo punto dall'ingresso si sono viste arrivare delle macchine, mi ricordo il generale Ricci che è arrivato un paio di minuti prima, 2-3 minuti, verificò chi era l'ufficiale di servizio, in quel momento io ero presente, mi disse di far intracciare il collega Cimino, che lui era quello smontante, chiamai un sottufficiale per... andare a Ponte Decimo, visto la distanza breve tra Bolzaneto e Ponte Decimo, circa neanche 10 minuti di macchina,
sì.
E mi disse di accompagnarlo verso l'ingresso del sito, di attendere l'arrivo del ministro. Infatti dopo 2-3 minuti arrivò il ministro scortato dalle autovetture di scorta e discese, entrò nel sito e sopraggiunsero successivamente, da lì a pochi minuti, neanche un paio di minuti, i responsabili, ricordo, del reparto della Polizia di Stato di Bolzaneto, accompagnato dal suo vice. Non ricordo se era un dirigente o un dirigente superiore, era un dirigente della Polizia di Stato.
Quanto il ministro si addentrò nella struttura?
Allora, io praticamente il generale Ricci a me personalmente chiese di mettermi tra l'ufficio a sinistra, entrando a sinistra dopo quello della Digos, che c'era una parte di muro libero, e quindi di salutare il ministro all'ingresso, cosa sì. Che normalmente si fa perché comunque sia un'autorità, quindi certo. Da un punto di vista militare deve essere fatta.
Però, certo.
visto l'ora, visto forse non so, la stanchezza, generale Ricci me l'ha ricordato, quindi non era un ordine, era un invito. E io ricordo di aver salutato militarmente il ministro. Tutte queste persone, che era accompagnato da molte persone, hanno fatto l'ingresso giù e quindi non ha visto.
Ma lei non l'ha seguito il ministro?
Mi sembra comunque sia di aver visto come distanza, grosso modo, che corrispondeva alla stanza della matricola, vedendola dietro.
Lo vide se entrare nella matricola?
Entrare fisicamente nella matricola onestamente non glielo so dire, può darsi pure che potesse essere entrato, perché ripeto, tutto il codazzo, chiedo scusa del tutto l'accompagnamento era numeroso, quindi la figura poteva essere stata anche nascosta e quindi non vedersi da dietro. Se...
quanto durò la visita?
Mi sembra una mezz'oretta, un 40 minuti al massimo, ma non di più, non fu una visita molto lunga.
E si collocò, quando la colloca temporalmente?
Se non vado errato, sabato notte.
Quindi nella notte tra sabato e domenica?
Sì, se non ricordo male.
Ho capito. Ecco, senta, ecco, volevo chiederle, quindi lei ha detto che è stato parecchio tempo fuori alla struttura.
Anche perché quelle erano le disposizioni.
Sì, sì, sia nella mensa, o meglio, lì nel locale, sì, sia in questa 146.
Adibita d'ufficio.
Lei ricorda quindi questo ambiente, questo piazzale davanti alla palazzina?
Sì, sì, sì.
Ricorda che c'era una rete, un campo da pallone, da tennis, qualcosa?
Mi sembra un campo per attività sportiva.
Sì, se lo ricorda la rete, sì.
Sì.
Ecco, com'era la situazione in questo ambiente? C'era via Vai, era tutto tranquillo?
Il piazzale?
Certo, sì.
Il piazzale, subito dopo praticamente la discesa degli scalini, della mensa, lo spaccio, quindi sulla strada, vi era moltissimo personale delle forze di polizia presenti, anche perché a Bolzaneto operava quella mensa che so che era stata autorizzata a fornire il pasto a tutte le forze di polizia. Vi erano forze di polizia, tutti, molte in divisa, in uniforme, in medica, alcune persone in borghese, quindi non so a quale corpo appartenessero, ma veramente era un numero elevato di appartenenti alle forze di polizia presenti, quindi c'era un continuo proprio via vai, anche perché la mensa tra il pranzo e la cena operava ininterrottamente, perché il numero dei coperti era elevato e quindi non facevano in tempo ad avere lo stacco, che questo flusso era continuo praticamente.
Ecco, quindi oltre agli uomini dell'amministrazione penitenziaria, della polizia penitenziaria, ricorda appartenenti alla polizia di Stato ovviamente.
Sì, ricordo anche, per esempio ho notato anche alcuni appartenenti alle forze di polizia con la tuta mimetica diversa ma simile alla nostra, quindi sicuramente finanza o forestale.
Ricorda appartenenti all'arma dei carabinieri?
Il personale dell'arma dei carabinieri mi ricordo quando sono arrivati sabato mattina, praticamente che un contingente è arrivato, li ho visti arrivare con le camionette, sono discesi poco prima dell'ingresso del sito, per capirci l'altezza, prima dell'ingresso, quindi da queste camionette, adesso non ricordo se due o tre, e poi so che praticamente hanno operato all'interno, però questo con la polizia di Stato praticamente.
Hanno operato all'interno.
Dandosi il cambio con la polizia di Stato.
Erano in divisa da ordine pubblico i carabinieri?
Io li ricordo con la loro mimetica, sì.
Sì, sì.
Mimetica quella scura.
Sì, quella scura, sì, sì.
Sì.
Sì. Ecco, lei ha detto che ha visto in una circostanza il medico, o meglio, una persona che le sembrava essere un medico, sugli scalini che faceva questa visita di primo controllo, questo sì, triage. Quindi lei ha assistito all'arrivo di persone arrestate?
Sì, sì, ma a parte questo episodio che, ripeto, è accaduto uno, non mi ricordo se due volte, lì nel piazzale ho assistito all'arrivo degli arrestati.
Quindi più volte assistito.
Sì. E l'arrivo praticamente era in contemporanea, come ho detto prima, di questa presenza massiccia di appartenenti alle forze dell'ordine, quindi tutti questi arrivi pure che portavano gli operanti, che portavano gli arrestati, si andava ad aggiungere personale ad altro personale.
Ecco, ma quando arrivavano gli arrestati, che venivano fatti scendere evidentemente dai mezzi per entrare dentro, si creava una calca, un assembramento intorno agli arrestati?
Guarda, lì il discorso se si creava una calca, non, cioè nel senso, non so se si può definire così, è che la presenza era numerosa. Ricordo un particolare che quando i mezzi facevano ingresso nella posizione in cui stavamo, entrava una velocità sostenuta, elevata, quindi era salutare proprio da un punto di vista dell'incolumità di stare abbastanza distante dalla strada. Praticamente arrivavano questi mezzi e il personale già era numeroso là. Adesso se si crea l'assembramento, questo non glielo so dire, il personale numeroso era presente là, ripeto, autorizzato o meno per consumare il pasto alla cena, il personale operante arrivava, era personale, si andava ad aggiungere personale. Una notte ricordo per esempio che sono arrivati alcuni arrestati su un bus di linea scortato da 3-4 pattuglie, e questo bus di linea, quindi tra detenuti all'interno, e arrestati all'interno e personale che faceva la staffetta o la scorta, si è andato ad aggiungere altro personale.
Ecco, lei diceva che all'ingresso del padiglione c'era gli uffici della Digos.
Sì.
Lei ha avuto contatti con qualche responsabile, con qualche funzionario della Polizia di Stato?
Non saprei neanche onestamente chi fosse.
Ricorda qualcuno?
No,
Non avete mai avuto nessuna ragione di contatto per lavoro?
No, assolutamente. No. Io ricordo solo, perché mi fu chiesto all'interrogatorio, se avevo conoscenza del dottor Perugini. Io ho detto non so neanche chi fosse, proprio non lo
riesce.
Non so neanche chi fossero.
Ecco, le faccio ancora una domanda.